La lettura che faremo questa sera è sempre dal Vangelo di Luca, il capitolo 3. I versetti sono dal 3 al 18. Giovanni Battista percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scure è posta la radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Allora ecco qua, questo è il brano. Stiamo facendo un passo alla volta, quindi seguendo il Vangelo di Luca in modo, potremmo dire, ordinato. E c'è subito una domanda: qual è il tema? Cioè, questo brano su che centro si focalizza? Mi pare che sia giusto dire che qui il tema è quello della conversione. Fra l'altro è un tema molto importante per noi. Stiamo vivendo questa esperienza insieme anche nella prospettiva dell'anno giubilare, dove il tema della speranza è un po' un filo conduttore, ma insieme al tema della speranza ci sono delle sottolineature forti, e l'idea del pellegrinaggio, che avevamo già incontrato nei due incontri precedenti, era la prima idea forte che, potremmo dire così, si evidenziava. La seconda idea forte è proprio questa della conversione, che oggi emerge, e quindi questa riflessione sarà particolarmente utile anche per valorizzare, no, questo tempo di giubileo e cogliere l'occasione di un'esperienza di fede ancora più ricca. E riflettendo sul tema della conversione, mi pare evidente, no, che Giovanni parli in maniera energica per scuotere, per invitare le persone a prendere sul serio questo invito di cambiamento che proponeva. Però ecco, questo tema della conversione mi ha fatto subito pensare che in realtà ci sono due conversioni diverse, ci sono due tipi di conversione. E quali sono questi due tipi di conversione? C'è una conversione intesa come cambiamento radicale, cioè si passa dal positivo al negativo, o viceversa, dal negativo al positivo, dal bianco al nero. Il cambiamento radicale è un cambiamento forte. E poi c'è un altro tipo di conversione al quale forse siamo meno abituati a pensare, che che non è questo cambiamento epocale, questa trasformazione, potremmo dire così, enorme, ma è la conversione non tanto del cambiamento quanto della convergenza. E che cosa intendo dire con questo secondo tipo di conversione? È quella più spiccia, più semplice. E paradossalmente, se voi ci pensate, c'è una cosa strana, cioè che la conversione intesa come cambiamento radicale, un peccatore che diventa santo, paradossalmente è più facile, perché è più facile cambiare di netto, perché uno, potremmo dire, prende le distanze e si congeda da un'altra realtà dalla quale praticamente si distoglie. Invece questa conversione più ordinaria, cioè la conversione della convergenza, è più difficile, perché è più difficile cogliere nel segno, è più difficile avere la chiarezza di idee. E io credo che questo sia lo spazio della nostra sfida. Forse noi non dobbiamo convertirci, o meno forse non tutti, radicalmente, però tutti abbiamo bisogno di una conversione intesa in modo più semplice al modo della convergenza. E allora la domanda che io mi sono fatto, o meglio che le scritture hanno ispirato in questo mio tempo di riflessione, è stata questa: che significa questa seconda conversione? Che significa, potremmo dire così, riallineare le cose? E mi sembra di aver colto nel brano che c'è una pista molto chiara. La risposta è questa: questa seconda conversione consiste concretamente nel riuscire ad attuare quello che uno crede. Cioè, qual è la convergenza da fare? La convergenza è fra quello che ti passa nel cuore e nella testa e quello che tu fai concretamente. E questo è il vero punto dolente. Noi in testa e nel cuore ci abbiamo tante cose, poi non riusciamo a farle. E che questo sia, potremmo dire, un po' l'anima, il senso di questo brano, non credo di averlo travisato, perché se voi ci fate caso, in questi versetti che noi abbiamo letto, ben 7 volte viene ripetuto il verbo fare. E quindi mi verrebbe da dire: qual è il cuore, il segreto di questa conversione più adatta per noi? È la conversione delle opere, cioè la conversione di riuscire a fare quello che tu pensi, riuscire a fare quello che tu vuoi. E questa sostanzialmente è un po' la sfida della vita cristiana. Noi comprendiamo delle cose e non riusciamo a farle. Questa è la conversione che, potremmo dire, ci si prospetta e ci sta di fronte. Ora, in questo brano ci sono 2 suggerimenti generali che offrono un percorso e poi ci sono degli agganci più concreti. Le due considerazioni generali sono: la prima contenuta nelle parole di Isaia. Isaia viene citato come quel brano che avete sentito, dove dice che bisogna rifare dritte le strade e andare, potremmo dire così, in linea retta. Bisogna colmare le valli e abbassare le montagne. E che cosa vuole dire questo brano di Isaia? Mette in luce la difficoltà che tante volte si determina per il fatto che noi deviamo, cioè, nel senso, se dobbiamo raggiungere un determinato obiettivo non ci andiamo diritti, ma ci perdiamo in mille rivoli, le vie tortuose, le asperità, gli scogli, gli ostacoli di cui appunto Isaia ci parla, sono tutto ciò che impedisce di procedere diritto. Giriamo intorno alle cose, esitiamo, troviamo, potremmo dire così, mille scuse, mille giustificazioni, indugiamo. E allora, ecco, la prima riflessione, potremmo dire un pochino più alta, è questo: il primo sforzo da compiere per attuare questa conversione verso la concretezza delle opere consiste nell'evitare le distrazioni, nell'evitare gli sconfinamenti, nell'evitare, potremmo dire così, gli ostacoli. E Praticamente questo cosa significa? Una cosa molto semplice. Se tu ti accorgi che un determinato comportamento, una determinata abitudine, una particolare cosa che fai, ti è di ostacolo e ti è di impedimento per crescere nella fede, la devi togliere. È molto semplice. Invece noi in qualche modo indugiamo, no? Pensiamo che tutto possa andare avanti bene lo stesso. Invece ecco quel discorso che fa Gesù, no? Se lui lo fa in maniera iperbolica, no? Dice: se una mano ti è occasione di scandalo, tagliala. È meglio entrare con una mano sola nel regno di Dio che andare con tutte le due mani all'inferno. È un discorso iperbolico per dire che bisogna essere, diciamo così, operativi, concreti. Per cui ognuno di noi deve fare uno sforzo di capire quali sono le cose che rappresentano un indugio e un ostacolo e cominciare a lavorare per depennarle dalla vita. La seconda cosa, il secondo insegnamento generale, è quello che Giovanni Battista, potremmo dire, offre. Tante persone gli si erano presentate davanti, anziché incoraggiarle per la loro buona volontà, Giovanni le rimprovera in maniera molto aspra, razza di vipere, cioè proprio le prende di petto in maniera molto brusca. E perché fa questa operazione? Perché vuole svegliarle. E qual è il messaggio che Giovanni Battista praticamente formula? Il messaggio è questo: noi, che siamo noi sostanzialmente queste persone che gli si avvicinano, ci illudiamo mentalmente, cioè facciamo tante costruzioni mentali, ci giustifichiamo sempre, razionalizziamo le cose. Beh, fo così, ma come si può fare diversamente? Faccio così perché gli altri fanno così e alla fine non sarà poi un problema più di tanto. Le giustificazioni siamo bravissimi a farle, siamo bravissimi a trovare le scuse da tutte le parti. E Giovanni ci dice: basta, basta. Non inventare tante scuse, perché quella cosa su cui tu ti arrampichi è una cosa fittizia. Non dite siamo figli d'Abramo, perché non serve a niente. Dio è figlio d'Abramo, ti può far sorgere da queste pietre e tu ti stai aggrappando a uno specchio, stai arrampicando su uno specchio, ti stai arrampicando su qualcosa che non funziona e non regge. E allora noi tante volte diciamo, io parlo per me, no? Dice: ma sì, su questo vabbè, lascio perdere, tanto alla fine va bene uguale. No, non va bene uguale, non va bene uguale. Ci vuole la verità, la lucidità. Quindi vedete, i primi due consigli sono questi, generali. Il primo consiglio: se capisci che qualcosa ostacola il tuo percorso di fede, superalo, taglialo, spianalo. Perché è solo così che vai avanti, altrimenti ti perdi per vie tortuose, ti allontani dalla meta. Il secondo consiglio: non trovare troppe giustificazioni mentali. È vero che la scrittura frequentemente ci insegna a riflettere, a meditare, però noi tante volte ci perdiamo in mille labirinti della mente solo per trovare le giustificazioni più sofisticate. E non apprendiamo la realtà per com'è, non guardiamo in faccia la realtà. Quindi mi sembra che siano due consigli molto utili. E poi dopo ci sono tre aspetti pratici. E se ci avete fatto caso, il brano prosegue enumerando categorie di persone. Voi avete sentito, no? Prima la domanda viene fatta dalle folle, poi la domanda viene fatta dai pubblicani e poi la domanda viene fatta dai soldati. Non so se ci avete fatto caso, non ci sono i sacerdoti e non ci sono i farisei. Perché non ci sono? Perché loro si sentivano a posto e non si pongono l'interrogativo se esista una possibilità, diciamo, di conversione e di miglioramento. Invece vanno ad ascoltare Giovanni Battista quelli che si rendono conto delle loro insufficienze, delle loro credibilità. Quindi una cosa importante è anche questa per noi. Se non ci facciamo domande è pericoloso, perché vuol dire che ci sentiamo troppo a posto, e chi si sente troppo a posto rimane a Gerusalemme e non va a ascoltare la predicazione di Giovanni Battista. Se invece uno si rende conto di non essere bravo, di non essere il migliore, la migliore delle persone, di non essere a posto, allora sì che incominci un cammino di conversione. La conversione comincia con umiltà, l'orgoglio la impedisce, e questo è il punto. Ora, queste tre categorie di persone che vanno un po' a stringere, no? Le folle, i pubblicani, i soldati, si comportano tutte allo stesso modo. Che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda che fanno. E io penso, mi dispiace se vi sembra estremamente riduttivo, penso che qui c'è il segreto di tutta la vita. Perché alle folle che gli domandano, noi che cosa dobbiamo fare? Questa domanda è la nostra, noi siamo qui per questo, siamo di fronte a Gesù perché chiediamo che cosa dobbiamo fare. Gesù non fa la teoria, non fa tanti piani, dà delle risposte molto concrete, a patto che le si voglia ascoltare. E qual è la risposta che Giovanni Battista nel racconto dà? Alle folle che chiedono che cosa dobbiamo fare, gli dice, gli dà un consiglio concreto: condividete e non accumulate. Tu hai due tuniche, danne una. Chi ha il pane, ne dia chi non ce l'ha. Vedete, noi tante volte, come dicevamo prima, no, ci nascondiamo dietro le nostre menate mentali. Non so quel che fare, non capisco quel che Dio mi dice. Ma non capisci perché sei tu che non vuoi capire, perché Dio te l'ha detto. Non costruire la vita sulla logica dell'individualismo, sulla logica dell'accumulo, ma vivi la condivisione. Punto. Questo è il primo, è un messaggio chiaro. Io quando leggevo questo brano mi è mancata la terra sotto i piedi, perché me lo so detto, dico, ma Francesco, ma che vai cercando nella vita? E mi sono accorto che ero molto remoto, no, da questa cosa, no? Condivisione e potremmo dire sfuggire alla logica dell'accumulo. Cioè, oggi è terribile, tutta la società è basata su questa. Tu devi accumulare denaro, devi accumulare proprietà, devi accumulare sicurezze, devi accumulare benefici, posizioni, rispetto, devi avere la sicurezza. Questa è la casa sulla sabbia, basta niente, va via. Invece ecco, il primo messaggio è questo: non accumulate, condividete. Poi si fanno sotto i pubblicani disprezzati, ma erano persone che lavoravano nell'amministrazione, diciamo così, prestatori di servizi. E qui c'è un altro insegnamento molto concreto. I pubblicani dov'è che sbagliavano? Sbagliavano nell'avidità e sbagliavano nell'imbroglio. E l'insegnamento concreto qual è? Qualsiasi servizio tu svolgi, qualsiasi lavoro tu svolgi, ma anche, fra virgolette, il lavoro ordinario, cioè della famiglia, dello stare con gli altri, delle occupazioni, anche di svago, possono essere dominati da due logiche contrastanti. O la logica dell'avidità, cioè cerchi di sfruttare la situazione per avere un tornaconto personale, e per far questo devi fregare gli altri, ne vieni fuori. Oppure scegli quello che dice Giovanni Battista, cioè fai il tuo servizio senza sfruttare, senza imbrogliare, senza avidità. Anche qui io me lo sono domandato per me: tu fai tutte le ricevute, tu fai tutte le fatture, tu sei onesto nel tuo lavoro, tu rubi niente a qualcuno? Non c'è bisogno di rubare in banca, no? Si ruba in tanti modi diversi, però ecco, far entrare questa logica del servizio. Ma perché noi facciamo presto? Ma sì, ma tanto non è niente, no? Fanno tutti così. Sì, fanno tutti così, lo vediamo, no? Dove va il mondo. Ma qui Gesù è un'altra cosa. Quindi ecco, il secondo consiglio, avete capito, è questo: esercitare il proprio ruolo, il proprio lavoro, il proprio servizio, quella logica, diciamo, della dedizione, senza avidità e senza imbroglio. L'ultima categoria sono i soldati. I soldati, quelli che hanno le armi, sono quelli che hanno il potere, hanno, potremmo dire, l'esecutivo. la capacità esecutiva. E ognuno di noi ha un'autorità, autorità genitoriale, autorità parentale, autorità nel proprio lavoro, ognuno insomma lo sa. Quindi tutti abbiamo autorità, nessuno è esente da questo, perché l'autorità può essere esercitata anche a livello molto elementare. E qual è l'insegnamento che Giovanni dà? A chi svolge un'autorità come soldati, chiede di non estorcere e non maltrattare. E qui penso che l'insegnamento non richieda una particolare spiegazione. Nei rapporti con gli altri la nostra autorità deve essere, diciamo così, segnata dalla benevolenza, perché se non è così diventa una forma di prevaricazione ed estorsione. E, ecco, io sono giunto alla conclusione della riflessione che ho fatta. Spero che sia stata molto concreta. Ci sono, lo ripeto, il tema è quello della conversione, ma non la conversione quella, diciamo, che capita a qualcuno una volta nella vita, ma la conversione di tutti i giorni, quella di riuscire a convergere il cuore, far convergere il cuore con le opere. Quello che Giovanni dice: fate frutti degni della vostra conversione, cioè fate che le vostre opere siano in linea con quello che state individuando con la vostra mente. È la coerenza, la convergenza vuol dire questo. Ed ha, lo ripeto, due insegnamenti generali. La parola di Isaia dice: togli gli ostacoli. Il monito energico di Giovanni Battista è: non impaludarti, cioè non invischiarti nelle tue scuse mentali, cioè gioca a carte scoperte con te stesso, non ti ingannare, non ti autoingannare. E nel concreto della vita è sfuggire la logica, diciamo, abbiamo detto la logica dell'accumulo e la logica e far entrare invece la logica della condivisione, quindi sfuggire l'egoismo che oggi regna e imperversa nell'esercizio del lavoro e dei servizi, far entrare un atteggiamento di benevolenza senza avidità e imbroglio, e nell'esercizio di qualsiasi autorità e potere, appunto, non prevaricare gli altri, non maltrattare e non estorcere. E finisco con questa parola che ho detto per primo a me stesso e quindi condivido molto amabilmente. Io penso che il giubileo sia un'occasione, ce ne sono tante le occasioni, ma il giubileo forse sia un supplemento di grazia in più. E l'occasione è quella di convertirsi, cioè di cambiare, di diventare cristiani un po' più veri, un pochino più coerenti. E io credo che queste cose di cui abbiamo parlato siano a portata di mano. E c'è una frase nella scrittura che mi ha sempre colpito, no? È dell'Antico Testamento, che dice: Dio non ti chiede cose lontane da te, al punto che tu possa dire: beh, è troppo in là, troppo difficile, troppo irraggiungibile, non ce la fa. Dio ti chiede cose a portata di mano. Io penso che queste di cui abbiamo parlato stasera siano cose molto a portata di mano. E il successo di Giovanni Battista era anche questo: non solo essere mandato per preparare, ma quello che di riuscire a toccare le persone nel cuore, proprio perché non faceva grandi discorsi e grandi teorie, ma scendeva nel pratico del vissuto. Ecco, la nostra conversione si fa nelle piccole cose di ogni giorno.